and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa solo su Casa Italia Radio.
Buongiorno e benvenuti a Bricks and Music, da quest'anno in esclusiva su Casa Italia Radio. Attraverso il web potete ascoltarci appunto su www.casaitaliaradio.com. Vi ringrazio perché siete veramente tanti, soprattutto in questa fascia oraria, e ovviamente cerchiamo di retrocedere al massimo i contenuti culturali che riguardano appunto casa, abitare, lifestyle e tante altre cose. Potete ascoltarci anche scaricando l'app attraverso i vostri store dei telefonini o dei tablet, attraverso appunto l'App Store di Apple oppure attraverso Google Play di Android. Allora, non avete veramente nessuna scusa, potete anche interagire con noi attraverso i social network Facebook, Twitter, Instagram, oppure inviarci dei WhatsApp al numero 351 8274 870, soprattutto per suggerirci temi che volete che vengano approfonditi in diretta. Allora, stamattina abbiamo in collegamento il presidente di Confedilizia, l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, a cui do il benvenuto.
Salve, buongiorno, grazie.
Allora, in questi ultimi mesi il governo sta dando veramente tanti temi di discussione che Confedilizia cerca di ribattere punto su punto, perché effettivamente succedono cose apparentemente molto strane. Cerchiamo di parlarne con lei, sviscerando punto per punto in questo caffè virtuale che ci prendiamo stamattina insieme. Allora, partiamo dalla riforma del catasto, che è diciamo inserita nella legge delega sulla riforma fiscale. È un processo che durerà 5 anni, i cui effetti, si dice, non si vedranno prima del 2026. Quali potrebbero essere le ripercussioni reali? Chiedo a lei, che in queste settimane sul tema ha espresso più volte una posizione molto netta.
Sì, il punto è che questa riforma viene presentata come una fotografia, come un qualcosa di asettico, no? Un aggiornamento di dati, come se si trattasse dell'aggiornamento degli uffici dell'anagrafe. In realtà ha dei contenuti sostanziali molto indirizzati, e sono indirizzati a nostro avviso verso un'impostazione di tipo prettamente patrimoniale, che influenzerà e influenzerebbe, se andrà avanti, se sarà approvata e se sarà attuata, la fiscalità immobiliare da tanti punti di vista. Quindi non è una cosa da nulla, non è una fotografia come si dice, ma è una revisione, peraltro con principi espressi in maniera molto ampia e vaga, e quindi pericolosi, perché lasciano libertà estrema poi al governo nell'attuazione, e quindi all'Agenzia delle Entrate che se ne occuperebbe di fatto, e insomma pone le basi per degli aumenti, che è evidente che non sarebbero aumenti che avvengono domani o dopodomani, ma questo è chiaro a tutti. Ma insomma, la preoccupazione e la responsabilità di un'associazione come la nostra, che rappresenta i proprietari di casa, di immobili in genere, deve essere quella di guardare anche a 5 anni più avanti, o 10 o anche 20. Quindi certo, formalmente c'è scritto che l'operazione dura fino al 2026, e addirittura c'è scritto che non ha effetti fiscali, che è una cosa un po' curiosa, no? Nell'ambito di una riforma fiscale c'è una norma che dice che non ha effetti fiscali, quindi insomma fa un po' ridere, o almeno sorridere. Però da un lato il 2026 prima o poi arriva, dall'altro quel comma che dice che non ha effetti fiscali prima o poi qualcuno lo toglie, quindi dobbiamo tenere alta la guardia. E adesso entrerà in Parlamento questa riforma, e io spero, ma non confido, spero che il Parlamento dimostri di essere vivo, di esistere, e non accetti per l'ennesima volta un testo preconfezionato dal governo che, a mio avviso, ripeto, è molto pericoloso anche in altre parti della riforma fiscale.
Certo. Senta, ho letto un tweet che si riportava una dichiarazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. In questa dichiarazione diciamo, il senso era che aggiornare il catasto potrebbe avere effetti anche per la protezione civile, cioè per scoprire se ci sono abitazioni su territori a carattere sismico. Ma possibile che si debba arrivare a questo stile, diciamo, di demagogia per far apprezzare una norma che è palesemente una norma che va nella direzione dell'aumento delle tasse sugli immobili?
Sì, quella è stata, insomma, un'uscita abbastanza così, insomma, così, non so come definirla, ma che ha lasciato, che lascia molto perplessi. Ne hanno parlato anche diversi quotidiani, perché insomma, dire non solo, come si continua a dire, ha detto lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate, che si tratta di una fotografia, ma addirittura dire che avrebbe la finalità di capire in sostanza quali immobili, dove si trovino gli immobili italiani, questo davvero è troppo, perché non serve una riforma fiscale e una revisione una riforma del catasto per capire dove si trovano gli immobili. È vero che una parte del testo inserito nella riforma fiscale riguarda i cosiddetti immobili fantasma e le irregolarità, ma non serviva una legge per fare quello che uno Stato serio, minimamente dignitoso, dovrebbe avere fatto già da tempo, cioè capire dove si trovano gli immobili, che siano diciamo, legalmente realizzati o illegalmente realizzati. Uno Stato minimamente serio dovrebbe sapere dove si trovano, e se non lo sa dovrebbe avere già, e li ha, gli strumenti per capire dove si trovano questi immobili. Non deve inserire in una riforma fiscale una previsione di chissà quali misure per andare a, ripeto, a fare una cosa che dovrebbe essere scontata.
E ora passiamo a un altro argomento molto molto interessante, che è il super bonus 110% e tutti i vari bonus che il governo sta decidendo se rinnovare, non rinnovare, rinnovare parzialmente. Allora, riferendomi proprio al super bonus 110%, sembra che si stia discutendo, insomma, una proroga fino al 2023 solo sostanzialmente per i condomini, lasciando fuori le unità unifamiliari. Quale sarà, secondo lei, secondo Confedilizia, appunto, la ricaduta sull'economia, sull'economia in particolare quella immobiliare, di una decisione di questo tipo?
Ma intanto attualmente è previsto nel testo che entra in Parlamento, poi vediamo se sarà modificato, che appunto la proroga vera, quella fino al 2023, sia per i soli condomini, mentre per le unità unifamiliari, per le case unifamiliari e simili, quadrifamiliari, trifamiliari, insomma quelle che vengono chiamate, sbagliando, villette, ma che sono tante case di tante famiglie in tutta Italia, avrebbero una proroga di soli 6 mesi fino al 2022, e limitata fra l'altro dal riferimento all'ISEE, cioè bisogna avere un indicatore ISEE, quelli utilizzati per le prestazioni sociali, molto basso, tra l'altro fino a 25.000 euro, già un riferimento che non ha nulla a che fare con un incentivo fiscale, ma poi anche molto basso. Questo era uno dei difetti della manovra, e l'altro, sul quale il governo però ha fatto marcia indietro, era quello di negare la cessione del credito e lo sconto in fattura, che sono due strumenti fondamentali negli ultimi anni per far arrivare all'utilizzo delle agevolazioni anche tante famiglie con redditi medio-bassi, negarlo per tutto ciò che non è super bonus. Su questo il governo ha fatto marcia indietro, anche sulla base di proteste di organizzazioni come Confedilizia. Gli effetti quali possono essere? Insieme ad altro, cioè per esempio insieme agli eccessi che ci sono nel decreto cosiddetto frodi, cioè quello appena varato per superare appunto le frodi che, come in tanti altri settori, si sono verificate in questo, e però che ha complicato un po' le cose, insomma gli effetti di tutto ciò non potranno che essere una riduzione forse voluta degli certamente voluta degli utilizzatori di tutto il sistema di incentivi. E questo è un errore, perché sappiamo che in generale il sistema di incentivi sugli immobili esiste addirittura dal 1997-98, da oltre 25 anni, ed è un sistema che che serve anche a muovere l'economia, ma questi incentivi un po' più forti di questi ultimi anni avevano anche delle finalità ancora superiori, come quelle per diciamo l'efficientamento energetico degli edifici, il miglioramento sismico, quindi la sicurezza, e l'estetica con i bonus facciate. Se tutte queste finalità vengono ritenute meno così nobili da parte del governo, se ne prende atto, sarebbe stato meglio dirlo chiaramente, ma non viene detto. Però insomma, subire le conseguenze saranno non tanto e non solo i proprietari, che non erano in realtà i destinatari di queste misure, ma l'economia in genere, che si muoverà meno, e soprattutto quegli scopi più alti che il legislatore finora si era prefissato.
Certo. Senta, per continuare la discussione, ovviamente su ogni tema sarebbe bisogno di dedicare veramente tanto tempo, ma non ne abbiamo, però è molto interessante quello che stiamo ascoltando dalle sue parole. Un altro tema di cui abbiamo già parlato in precedenti occasioni che abbiamo avuto di confronto è quello del blocco degli sfratti, che unitamente alle occupazioni abusive particolarmente tollerate, perché mi sembra di leggere sui giornali quotidianamente di persone che vengono abusate proprio in questo senso, sembra un po' che la proprietà privata sia sotto attacco, un attacco indiretto, un attacco fatto di azioni che tollerano azioni che invece andrebbero combattute. Insomma, lei e Confedilizia spesso vi trovate sul campo proprio contro certe situazioni. Qual è la situazione in questo momento?
Ma sul piano degli sfratti c'è stata la novità negativa preannunciata qualche settimana fa, ma formalizzata diciamo così con la pubblicazione della sentenza, delle motivazioni, quindi anche la novità negativa della dichiarazione di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale del blocco degli sfratti, che noi giudichiamo insomma veramente a dir poco non condivisibile. Cioè, per la Corte Costituzionale è legittimo che il governo e il Parlamento abbiano bloccato per quasi due anni l'esecuzione di provvedimenti dei giudici, perché questo si tratta quando si parla di blocco degli sfratti. Le motivazioni sono appunto non convincenti. L'unica parte positiva di quella sentenza, di qua pubblicata, ripeto, qualche giorno fa, è che alla fine si dice questo blocco non è più tollerabile, questa limitazione a dir poco della proprietà privata è non più tollerabile. Noi diciamo che non era tollerabile da molto tempo, cioè da molti mesi, ma prendiamo atto almeno di questo. Per quanto riguarda le occupazioni abusive, c'è insomma più attenzione del solito in questo periodo. Probabilmente fra poco finirà anche questa attenzione, è nata dal caso della persona, del cittadino romano di 86 anni che ha visto occupata la sua casa da una mamma con bambino, che ha compiuto un vero atto criminale, come lo compiono tutti quelli che occupano gli immobili. Se ne è parlato così, per strani meccanismi mediatici, per molto tempo, ma in realtà questa cosa accadeva, accade e accadrà in tanti altri casi. Si stanno preparando anche delle proposte di legge. Io sono molto scettico su queste proposte, perché la realtà è che serve prima di tutto applicare le leggi vigenti, cosa che non viene fatta. Se è vero come è vero che ci sono occupazioni abusive che vanno avanti da quasi 10 anni, quindi serve una volontà diversa e una istituzione realmente efficace da parte, e tempestiva da parte sia della magistratura, sia spesso il buco è invece lì, da parte delle forze dell'ordine, delle leggi esistenti. Quindi certo, restituire immediatamente, meglio ancora prevenire, ma in caso di realizzazione di questi veri e propri reati, restituire immediatamente ai legittimi proprietari gli strumenti che ci sono, i beni usurpati, che sono appunto gli immobili di qualsiasi tipo, piccoli e grandi. Invece, certo, soprattutto per i grandi, la cosa è ampiamente tollerata.
Sì. Senta, allora io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Volevo chiudere con lei ricordando giovedì 18 alle 11 a Roma, nella sede di Confedilizia, ci sarà una conferenza stampa di presentazione di uno studio dedicato ai tanti rapaci che volteggiano sul risparmio immobiliare degli italiani. Miseria e nobiltà, perché la perdita di valore degli immobili fa perdere l'Italia. Ci può anticipare qualcosa?
Sì, presenteremo una ricerca molto articolata che come Confedilizia, insieme ad Aspesi, che è l'associazione delle società che fanno sviluppo immobiliare, che all'interno del sistema Confedilizia abbiamo appunto chiesto di svolgere al professor Gualtiero Tamburini, uno studio che dimostra in positivo quanto l'immobiliare in tutte le sue forme porta al PIL italiano e in negativo quanto invece abbia omesso di portare al PIL italiano negli ultimi anni e quindi quanto abbia fatto perdere terreno al nostro paese la perdita di valore degli immobili causata dall'eccesso di tassazione e da altri fattori di vincolo ad un comparto, quello dell'immobiliare, che andrebbe invece lasciato libero di così produrre ricchezza e sviluppo di occupazione. Lo dimostreremo con dei dati e cercheremo anche di lanciare dei messaggi politici in questa fase molto importante, che è quella della legge di bilancio e della riforma fiscale.
Certo. Allora, Presidente, io la ringrazio, la saluto, ringrazio soprattutto per il tempo che ci ha dedicato stamattina e spero di poterla riascoltare piacevolmente nei mesi che verranno per darci degli aggiornamenti sull'attività a tutela della proprietà edilizia che Confedilizia svolge quotidianamente. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi e tanti auguri a Casa Italia Radio.
Allora, abbiamo avuto stamattina il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Abbiamo parlato con lui di argomenti dalla riforma del catasto, al super bonus, al blocco degli sfratti, alle occupazioni abusive, insomma tanti, tanti temi su cui Confedilizia è sempre pronta a ribattere sulle azioni che tutelano la proprietà immobiliare. Si è collegato con noi il poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli, a cui do il benvenuto stamattina.
Ciao Paolo, buongiorno mondo. Mi dispiace, ma non mi prendeva il cellulare.
No,
mi dispiace perché ci Roma tenevo a salutare il presidente.
Roma tra le buche del cattivo tempo, insomma, è sempre un po' un problema riuscire ad arrivare in tempo o comunque mettersi in posizioni strategiche la mattina. Quindi benvenuto. Allora Emiliano, hai sentito in radio quello che abbiamo detto, insomma meno male che esistono associazioni come Confedilizia che tutelano i cittadini, e ricordiamo che ancora vale oltre l'80% di persone in Italia sono proprietari di un immobile, quindi se c'è qualcuno che li tutela, ci tutela, è assolutamente un elemento importante da considerare.
È una delle voci che deve fare la voce grossa per farsi sentire, no? A livello istituzionale, oltre chiaramente agli ordini professionali, no? che comunque tutelano invece i professionisti nella possibilità di far eseguire interventi ai proprietari. E questa voce deve essere continua, perché soltanto l'emanazione di leggi non può da queste associazioni essere tenuta passivamente. E devono sempre e dovranno sempre dare il proprio sfogo e far sentire le ragioni di tutte le componenti, diciamo, della filiera, no? Dai proprietari ai costruttori stessi, certo, ai produttori certo. Stessi di materiali. È insomma, sono degli argomenti che Confedilizia può tenere a tutto tondo e con una voce chiaramente autorevole, che dipende sia dalla storia sia dal suo peso a livello nazionale.
Certo. Sì, assolutamente. Tra l'altro Confedilizia produce una rivista bellissima mensile, all'interno della quale vengono proposti gli aggiornamenti normativi, non solo, ma anche tutte le battaglie che Confedilizia porta avanti per cercare di appunto tamponare iniziative del governo che magari, diciamo, non voglio dire appositamente, ma spesso vanno nella direzione opposta ai diritti delle proprietà, come appunto ragionavamo sulla eccessiva tolleranza o poca reattività rispetto alle occupazioni abusive, per esempio.
Assolutamente, guarda, il problema è che si ha spesso l'impressione che l'emanazione di leggi sia abbastanza sterile, no? Fatta ed eseguita su carta. Il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni, no? Sia dei consumatori sia ecco, in questo caso di Confedilizia, non farebbe altro che aumentare il peso delle leggi e la giustizia che da queste leggi ne può derivare. Penso soltanto a quello che succede ad esempio per la sicurezza sul lavoro, no Paolo? Per la sicurezza sul lavoro ci sono delle commissioni presiedute da tutte quante le componenti, datori di lavoro, sindacati, INAIL, ASL, quindi tutte le componenti sono allo stesso tavolo per emanare una legge. Quando esce una legge, come ad esempio è uscita l'8108, no? il testo unico per la sicurezza sul lavoro, quello è un testo veramente completo, perché tutte le voci hanno avuto possibilità di dire la propria e di dare spazio, diciamo, ai diritti di ogni attore dell'oggetto della legge. Anche qui dovrebbe essere fatta la stessa cosa. E il fatto che in un anno e mezzo si siano, ad esempio, parlavate, no, col presidente anche di Superbonus, non si sia fatta una legge unica, ma siano state necessarie continui aggiornamenti, significa che è alla base che è partito con qualche stampella. Per evitare queste stampelle, per evitare di zoppicare, sarebbe opportuno mettere al tavolo tutti i componenti. Lo ribadisco, perché solo questo è il modo per far uscire una legge senza necessità di stravolgerla nel corso dei mesi, senza far capire niente a nessuno e senza dar modo chiaramente a nessuno di poter iniziare i lavori. Oggi ancora non sappiamo che cosa fare per le unifamiliari. Speriamo bene.
Ma l'incertezza, diciamo prima le incertezze, no, che vengono messe sempre su proroghe con un livello molto, cioè proroghe a poca scadenza, a distanza ravvicinata, che comunque non consentono di fare programmazione, sono deleterie sia per i proprietari, sia per le imprese, per i professionisti. Cioè, le aziende importanti che magari riescono a fare magazzino riescono a rimanere sul mercato, ma le piccole e medie aziende che comprano il materiale solo se hanno delle commesse, con una norma così fanno fatica a riempire il proprio magazzino, riuscire a rispondere a una domanda in maniera efficiente. Quindi, insomma, una norma così, sempre col braccino corto, purtroppo non aiuta il sistema, non aiuta l'economia dell'immobiliare, della filiera dell'edilizia e dei professionisti, questo senza dubbio. Quindi ricordiamo, chi vuole avere degli aggiornamenti costanti, una delle fonti potrebbe essere appunto questa meravigliosa rivista di Confedilizia. Potete registrarvi a confedilizia.it e avere appunto questa rivista da consultare, da sfogliare, sia in PDF che cartacea. Allora, Emiliano, io ti do appuntamento a domani mattina, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci prendiamo un caffè virtuale domani con un altro tema che riguarda il mondo dell'immobiliare visto dal punto di vista delle compravendite.
A domani allora.
A domani, buona giornata a tutti.
Ciao.
Finalmente è tornata Bricks and Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio tutte le mattine dalle 9:30. www.casaitaliaradio.com